Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona giornata a tutti da Barbara Sorrentini, lo speciale di Chassis dedicato al cinema con qualche consiglio di film da andare a vedere in questi giorni, ma anche da leggere. Infatti parleremo anche di libri, un libro dedicato a Gianmaria Volonté, una sorta di romanzo biografico a cura di Mirko Capozzoli, e una lunga intervista, una sorta di lezione a Vittorio Storaro, maestro della fotografia per il cinema, che arriva con un nuovo libro, il quarto volume di Scrivere con la luce, dedicato alle muse questa volta. E poi recuperiamo qualche film, Ride di Valerio Mastandrea. Naturalmente ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop e sul sito, alla voce Chassis, sito di Radio Popolare, trovate tutti i podcast. Naturalmente vi ricordiamo che al cinema potete andare a vedere Roma, assolutamente da non perdere Cold War di Powell Pawlikowski, sono tutti film che vi abbiamo già consigliato. Arriva Ben is Back di Peter Hegde con Julia Roberts e Lucas Hedge, e ancora Capri Revolution, insomma c'è un po' di cose da vedere al cinema, di film ce ne sono.
Io sempre pianto più di tutti, sempre. E adesso non ci riesco, non mi viene naturale. Che volete?
C'è molta gente oggi per salutare Mauro Secondari. Non si è mai visto qui a Nettuno un funerale così pieno di gente?
Al funerale non piangere. Tu non devi smettere di essere una donna perché ti è morto il marito.
Io so chi ha permesso sta stronzata di riaprire subito. Se stessi che domani si rompieranno il petto. Che pensano che basta andare a bandiera al funerale per rompere il cazzo come io rompiamo noi.
E cominciamo con Ride di Valerio Mastandrea. Parliamo di Ride, il tuo primo lungometraggio, perché avevi già fatto un corto che tra l'altro in qualche modo Ride richiama per un tema, ma ci arriviamo. È un film, secondo me, insomma, molto immerso nel silenzio, in cui le parole sembra che ci siano solo quando servono. C'è una bella colonna sonora che ogni tanto compare. Ecco, volevo chiederti come è creato, parlo di mood, il mood di questo film, perché credo che in questo caso sia la parola sia adatta.
Beh, era la sfida più grande quella, cioè di avere un tono, scusa se lo chiamo in italiano, ma
fai bene.
È tempo di prima gli italiani, io mi adeguo, capisci? No, nel senso che era la sfida più grande era quella di riuscire a usare un tono, un registro che non ti aspetti quando affronti un tema così delicato, che è quella di non dell'elaborazione del lutto, ma comunque di persone che si trovano a gestire una perdita immensa, improvvisa, ingiusta, inaccettabile. Quindi è venuto un po' in origine e poi ho cercato di mantenerlo mentre giravo, mentre montavo. È stato molto difficile, credo che alla fine però ci sono riuscito, anche se credo, cioè a fare quello che volevo, anche se su carta il film era un po' più allegro, un po' più leggero. Questo dimostra poi che le sceneggiature diventano sempre qualcosa di diverso anche.
Visto che stiamo parlando del tono, prima di arrivare al tema, anche la colonna sonora, intanto se vuoi dirci qualcosa sulle scelte musicali e come l'hai fatta irrompere all'interno del film.
No, la musica è venuta fuori come personaggio, un po' era una succursale di Carolina, perché era roba di Carolina, era la musica di Carolina che faceva nascere lei quando aveva bisogno di una colonna sonora per provare a piangere. È la musica di quella famiglia, di quella casa, e infatti sono brani musicali, un po' li sento anch'io, però ho cercato anche di, per gusto, di scegliere cose che avrei pensato che dentro quella casa quei due ascoltassero. Quindi poi quando diventa oggettiva la musica, insomma, sono scelte un po' più personali, un po' più anche didascaliche, se vogliamo.
Nelle note di regia avevi scritto che è un film sul dolore, sull'incapacità di affrontare il dolore. Siamo troppo anestetizzati, cioè è impossibile. A cosa spieghi questa difficoltà che poi hai raccontato molto bene?
Beh, no, che siamo anestetizzati no, però che non dobbiamo dare per scontato neanche quello in un'epoca come la nostra, cioè che entrare in contatto con anche col dolore, che è una cosa, forse la cosa più naturale, più facile da provare, più della gioia sicuramente, è diventato complesso. Per raccontare questo ho scelto un pretesto forte e comunque che si presta anche ad altre interpretazioni, come una morte in fabbrica, che insomma è diventando un luogo comune, e non è una bella cosa, perché è un reato comune, cioè come se fosse normale che la media dei morti sul lavoro rimane quasi la stessa da più di 15 anni, come se le morti sul lavoro fossero diventate un luogo comune, un reato comune a cui abituarsi, e ogni tanto, anche perché i numeri non sono cambiati da 15 anni a questa parte, anzi. Allora far passare non un messaggio ma un sentimento di quanto è complesso addirittura stare male oggi, anche stare male per una serie di ragioni, tipo le pressioni mediatiche, anche pressioni sentimentali da parte di chi ti conosce, insomma, ho cercato di metterci un sacco di roba dentro questo film, però tutta roba che sta sotto la massima il massimo interesse che avevo, cioè quello di raccontare le persone insieme alle loro emozioni.
Tu qualche anno fa avevi fatto anche un cortometraggio che partiva da questo tema. Nel tuo primo lungo ritorni anche dopo tanti anni, questa volta è un contesto, il tema non è solo quello ovviamente, ma come mai hai deciso di ripartire da lì, insomma, e non fare tutt'altro?
Non sono partito da lì, sono partito da un'idea. Avevo sempre sotto gli occhi queste interviste a queste donne che avevano perso persone da pochissimi giorni in incidenti, comunque lo sto dicendo anche in conferenza, diciamo in questi giorni di promozione, che insomma questa morte è trattata come una morte durante un fermo di polizia, no? Penso a tutte queste, anche se poi in quel caso l'attenzione mediatica tenuta alta a volte porta a risultati. E pensavo, leggendo queste cose, come queste persone riescono a stare da sole con il proprio dolore, cioè riescono a capire quello che gli è successo, o questa lavatrice dentro la quale vengono messi i primi giorni poi gli impedisce di riacchiapparla sta roba. Quindi sono partito più da quello, ecco, che da voglio fare un tema con uno sfondo, cioè non c'è stata strategia, diciamo.
No, il fatto che tu infatti dica questo film è dedicato a chi resta dà molto quest'idea, perché è vero, in questo caso una morte sul lavoro, però dà sempre l'idea che si tratti di una vittima di qualcosa di più grande, che sia lo Stato, che sia appunto una fabbrica, e questo quindi si avverte in effetti, poi a un certo punto si perde di vista il motivo, ma si capisce che si è vittima di qualcosa di più grande.
Sì, quello era.
E invece volevo chiederti una cosa sul lavoro con gli attori. Sì, vabbè, da un lato si capisce che è un film.
Aspetta, fammi dire un'altra cosa,
sì,
che
certo.
Mi ha fatto venire in mente.
Sì, sì.
Io credo che nel film c'è anche un film che ti lascia anche un gesto molto forte compiuto da una persona non più giovane, che ha vissuto la fabbrica, il lavoro e il mondo del lavoro tanti anni fa, e dentro questo mondo si è formato, questa secondo me è una delle altre cose che il film vorrei che lasciasse, cioè il fatto che la rivoluzione per certi aspetti è possibile anche attraverso i gesti e non solo attraverso l'indignazione o sentirsi sbigottiti di fronte a certe cose, e il fatto che questo gesto lo compia una persona di 80 anni mi fa pensare poi che questi vecchi di questo paese tanto bistrattati anche da me, quando si parla di un paese di vecchi, un paese che ha paura eccetera, ce ne stanno ancora di leoni, e da quelli secondo me bisogna ancora imparare molto.
Dicevo, cioè si percepisce che il lavoro con gli attori è stato molto meticoloso, non so semplicemente se perché il film è stato fatto da un attore, chiaramente questo aiuta, è ovvio, e quindi da Chiara Martegiani fino ai ragazzini hai lavorato in una maniera, insomma, che si capisce che è un lavoro molto molto sull'attore. Ecco, con loro cosa hai fatto, cioè come sei arrivato a questo risultato?
Mi dispiace per loro che mi abbiano incontrato durante il primo film, quando non sapevo come fare quasi tutto, però diciamo è stato un rapporto molto paritario, insomma non mi sentivo poco maestro e loro molto poco allievi, però avevo molto chiaro quello che volevo, e è stato difficile imparare piano piano a farlo arrivare a loro senza sembrare un matto, insomma. però credo di esserci, alla fine ci siamo riusciti.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, vabbè, tu sei un attore ma anche un regista in questo caso, che non si sottrae mai, come dire, quando c'è da parlare di realtà o di politica intorno a sé. Purtroppo in Italia si è un po' divisi su questo anche tra di voi che fate cinema, vabbè, un momento complicato, un momento difficile, sicuramente questo film lascia un segno anche in questo senso, perché affronta temi che non si affrontano più tanto. Vabbè, la domanda è un po' banale, però insomma, cosa ti aspetti da quest'epoca?
Esattamente questo mi aspettavo un anno fa, sei mesi fa, che sarebbe successo questo. Quindi, e non perché faccio la Sibilla o l'uccello del maleaugurio, però credo che i tempi così non fanno soltanto il gioco di chi pensa che sta vincendo, ma anche di chi si sente sconfitto e che magari riesce a ricompattarsi. Non parlo di partiti politici, parlo di persone, di collettività. Ricompattarsi, resistere, sopravvivere per poi cambiare le cose, perché insomma ogni ventennio in questo paese è sempre finito nella stessa maniera, e anche questo finirà, sperando che duri meno anche.
Grazie Valerio Mastandrea, ride.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Quando mi chiedono come sta mamma, dovrei rispondere mamma ride.
Dopo Valerio Mastandrea, Chassis, parliamo di un libro dedicato a un grande attore. Tra l'altro Valerio Mastandrea il premio Volonté lo aveva preso e più volte ha raccontato la sua passione, ovviamente, per questo attore italiano. Mirko Capozzoli ha scritto un libro molto bello, si chiama Gian Maria Volonté, edito da Ad Editore, ed è una biografia, ma è un romanzo, perché la vita di Gian Maria Volonté dal momento della sua nascita è raccontata come fosse un romanzo.
Manna, per un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Presto pro forno. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via, che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte!
Saluto Mirko Capozzoli, benvenuto a Radio Popolare.
Grazie a voi.
Tu inizi proprio da quando è nato, a sì. Milano, tra l'altro, è battezzato l'incoronata di Milano, insomma, una per chi abita qui, sì. Una chiesa che conosciamo bene.
Ah, ecco, bene, sì, bene, bene. No, perché in effetti ho fatto una ricerca anche, insomma, di archivio, anche con la diocesi, sono stati molto gentili di Milano e hanno ritrovato appunto il documento di battesimo. E anche lì già una notizia interessante, perché appunto viene battezzato Giovanni Maria Romano, ecco. Quindi insomma è una cosa che credo neanche la figlia sapesse, ecco, Giovanna Gravina.
Certo, un nome, infatti, perché poi il suo nome è diventato Gian Maria. Ecco, tu parti veramente dalla nascita e racconti anche la storia di suo padre e di suo nonno, e si scopre che suo padre era stato un militante fascista, che poi conoscendo invece Gian Maria Volonté come attore, le sue interpretazioni, il suo mettersi comunque sempre in cause giuste.
Sì, in effetti io qualcosa già sapevo, perché molti anni fa con un amico, insomma, avevo collaborato a questo documentario su Gian Maria Volonté, che era stato il primo, insomma, su questo grande attore, e credo ho sentito che fosse necessario fare un'indagine a partire dall'infanzia, perché così come nella vita poi di tutti, insomma, l'infanzia conta moltissimo e credo che in Gianmaria abbia contato ancora di più. Tu appunto dicevi, parlavi di questo padre fascista, che fascista lo è stato davvero, perché da ragazzino ha fatto la marcia su Roma, ha fatto l'Africa, appunto è stata guerra di Spagna, guerra in Africa orientale, insomma è un uomo che ha attraversato davvero il ventennio, è stato tra i fondatori della Repubblica Sociale qui a Torino. Dico Torino perché poi, per chi non lo sapesse, poi Volontè e la famiglia si sono trasferiti appunto qui, certo, nella città di Torino, dove lui ha vissuto i primi 20 anni. Quindi sicuramente ha pesato moltissimo questo rapporto col padre, soprattutto da un certo punto in avanti, perché poi questo padre è finito anche in carcere. Tra l'altro una storia molto curiosa, perché è finito in carcere dal 44, quindi messo appunto in galera dai suoi stessi commilitoni, diciamo, per alcuni gravi reati che lui commise qui in Piemonte, e in carcere ci è rimasto 10 anni. Quindi immaginiamo appunto che Gianmaria si è trovato a un certo punto, per quanto avesse neanche 18 anni, si è trovato ad essere il capo famiglia in un certo senso, aveva un fratellino più piccolo di 6 anni, Claudio, e quindi ha lasciato la scuola per andare a lavorare, per aiutare la mamma. Ecco perché ha contato moltissimo questo periodo per lui.
E probabilmente ha contato anche per fare le sue scelte, perché lui ha iniziato a fare teatro che era ancora minorenne.
Certo, assolutamente sì, ha mosso i primi passi proprio qui a Torino, in un piccolo teatro. Aveva tra i 16 e i 17 anni, forse non lo sapremo mai esattamente, ma certo per lui è stato anche un modo per fuggire, tra virgolette, dalla città, per allontanarsi da una situazione ingombrante, perché comunque lui a Torino veniva riconosciuto come il figlio di un fascista e sicuramente non aveva vita facile, così come non l'avevano tutti qui a Torino all'epoca, tutti quei figli appunto dei repubblichini. La città aveva voltato pagina, una volta viene addirittura fermato e portato in questura, e subito dopo però scappa, va in Francia, poi quando torna appunto si lega al teatro e poi comincerà piano piano il suo percorso. E credo che questo è un aspetto interessante che sia stato, insomma, anche bello per me ritrovare, l'ho trovato molto affascinante anche proprio come appassionato.
Certo, questo libro che è insomma una sorta di romanzo biografico, no? Sì. Che parte appunto, come dicevamo, dal 1933, l'anno della nascita, e arriva praticamente fino alla sua morte, col passaggio alla Maddalena, naturalmente Roma, certo, il cinema, i suoi lavori importanti. Sì. Immagino che sia stata una ricerca molto molto accurata. Vuoi raccontarci anche dove hai trovato tutto il materiale relativo a Gianmaria Volontè?
Ma allora, io in effetti di natura poi sono molto molto pignolo, soprattutto quando si tratta di fare una ricerca. Volontè in parte era stato già indagato, ma più, diciamo, è stata, in passato si è fatto un'indagine più sull'attore che sull'uomo. E io quindi, per tirare fuori tutte le cose non dette, ho dovuto fare, intanto incontrare tantissime persone, probabilmente tra i 100 e i 150 persone avrò incontrato, intervistato, e poi ho veramente girovagato un po' tantissimi archivi, intanto i vari archivi, prima facevo l'esempio della diocesi, no? ma anche gli archivi, i vari archivi di Stato a Milano, a Torino, così come a Roma ad esempio sono andato anche all'archivio ebraico. Uno dirà: ma perché l'archivio ebraico? Ma perché l'archivio ebraico conserva tutte le carte del vicario, che è stata forse l'opera che, diciamo, ha reso politicamente noto Gianmaria Volontè. A un certo punto lui si mise in testa, insieme a un gruppo di amici del 64, di rappresentare il vicario di Ocut, e con tutto lo scandalo che ne seguì, perché in un certo senso si indagava del perché il Papa insomma non avesse aiutato gli ebrei, insomma quel discorso lì, e quindi però quella rappresentazione portata avanti con l'aiuto di Feltrinelli, che aveva pubblicato quell'opera, fece conoscere Gianmaria Volontè. E quindi sono andato all'archivio ebraico, questo è un esempio, ma ce ne sono tanti. Poi sicuramente Giovanna Gravina, la Maddalena. Giovanna vive appunto lì dove è sepolto suo padre, lei cura un bellissimo festival che si svolge a fine luglio solitamente.
Sì, che è la valigia dell'attore, che Radio Popolare segue ogni anno, per cui perfetto. Sono preparatissimi i nostri ascoltatori.
Ok, perfetto. E lì è che ovviamente lei anche mi ha dato dei documenti, E poi c'è l'archivio qui a Torino del Museo del Cinema, dove c'è il fondo Gian Maria Volontè, per l'appunto, donato da Giovanna Gravina.
Ecco, non ti sto facendo domande specificatamente cinematografiche, sì, perché sì, poi alla fine è quello che più si sa, però proprio dalle tue ricerche viene fuori anche l'uomo politico che, insomma, perché ha vissuto quegli anni se lo ricorda, in realtà poi adesso chi lo conosce adesso lo conosce solo attraverso i film. Cosa ti ha anche un po' sorpreso dell'uomo Gian Maria Volontè facendo i tuoi studi?
Ma forse la cosa che più mi ha sorpreso, e io ho cercato un po' di raccontarlo attraverso delle interviste, è il rapporto che lui ha avuto con queste sue donne importantissime che lo hanno accompagnato nelle diverse fasi della sua vita. Penso a Carla Gravina, ovviamente, che l'ha accompagnato nella prima parte della sua carriera, fino a quando lui è diventato il Volontè che conosciamo, ma poi Armenia Balducci, che è stata la compagna politica in un certo senso, è stata moglie ma anche compagna nelle sue battaglie, che è il periodo che va dal 68 ai primissimi anni 80, e poi Angelica Ippolito. Ecco, il rapporto con queste donne mi ha molto colpito, perché lui chiedeva a queste donne, ha chiesto in un certo senso a queste sue donne di dedicarsi in qualche modo a lui, no? In un modo o nell'altro di farsi accompagnare nella sua carriera, quindi un rapporto quasi totalizzante, non so come poter definirlo altrimenti. Ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito.
Mirko Capozzoli, Gian Maria Volontè ad editore, un libro da leggere per scoprire molto di più, insomma, chi era Gian Maria Volontè, chi è stato, oltre al cinema, perché di cinema ce n'è tanto in questo libro, comunque, ricordiamolo. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Bartolomeo Vanzetti, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva?
Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano. Io ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E non sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto.
Gian Maria Volontè, questa volta Sacco e Vanzetti, grandi interpretazioni, il libro naturalmente ve lo consiglio, insomma in questi giorni se avete un po' di tempo leggetelo. Trovate poi i podcast delle trasmissioni sul sito di Radio Popolare La Voce Chassis, e poi su Facebook Chassis Radio Popolare e su Twitter Chassis Radio Pop. La musica struggente di Ryuichi Sakamoto, composta per Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci, film che era fotografato da Vittorio Storaro. Un lungo matrimonio artistico, se si può dire così, tra Vittorio Storaro e Bernardo Bertolucci. Vi lascio proprio nelle mani del grande direttore della fotografia, che nel suo lungo racconto, anche un po' lezione di direzione della fotografia, ricorda naturalmente anche il suo rapporto e la figura di Bernardo Bertolucci. E questa è sempre Chassis. Vittorio Storaro, parliamo di questo libro che si intitola Scrivere con la luce, quattro le muse, edito da Rizzoli, un librone pesante, sì. Pesante nel senso di peso, non che è pesante guardarlo, perché poi invece ci sono delle foto meravigliose e ovviamente quando si parla di Vittorio Storaro si parla di una fotografia sempre meravigliosa. La sviolinata l'ho fatta.
E grazie.
Prego, figuriamoci. Grazie a lei. Le muse, le quattro muse, cosa significa scrivere? È proprio, parto dal titolo perché poi vengono elencate e tutte le foto vengono abbinate a questo discorso delle muse. Ma perché le muse?
Dunque, il ragionamento bisogna partire proprio dalla serie. La serie si chiama appunto Scrivere con la luce. Perché scrivere con la luce? Perché io penso che il cinema, la cinematografia, si discosta dalla fotografia perché ha bisogno di un tempo e di un ritmo per esprimersi. Cioè la fotografia, dal greco foto, luce, grafia, scrittura, in realtà è un'espressione su una singola immagine. La cinematografia è un'espressione su multiple immagini. Quindi essendo multiple, come in un film che conosciamo ormai da qualche centinaio di anni, ha bisogno di un tempo. E quindi è come la letteratura. Cioè ha bisogno che la mia espressione è tramite una serie di fotogrammi, devo cercare di raccontare e fare un racconto, da lì che ha un inizio, uno svolgimento e un completamento. Quindi da qui non mi piace quando mi dicono ma lei dipinge con la musica eccetera. La pittura è un altro tipo di arte, cioè di espressione su una singola immagine, mentre il cinema è un'arte multipla e in questo caso prende, oltre a una serie di persone, prende il fatto che di un tempo che è letterario e di un ritmo che è musicale. Quindi da lì viene un pochino, sono l'unico che usa questo tipo di espressione, scrivere con la luce. Numero 4, adesso vedete che ci arrivo piano piano. Nel senso che io penso che la vita, nel bene e nel male, si forma in vari periodi, in varie parti. Poi c'è chi li distingue in un modo specifico o chi li vive susseguentemente senza dare uno specifico, diciamo, ritmo tra uno e l'altro. Io cosa mi è successo? Io in realtà ho studiato 9 anni fotografia e cinematografia. Quando poi ho iniziato, in realtà particolarmente negli anni 60, dove uscivo dal centro sperimentale, si insegnava solo esclusivamente in bianco e nero. Non c'era un'educazione sui colori, non c'era un'educazione sulle arti, ma era un'educazione sia i 5 anni di fotografia che i 4 anni di cinematografia, una piccola scuola che si chiamava Sciacca e poi il centro sperimentale, che invece era la scuola più ambita in quegli anni in tutta Europa, anche nel mondo. Francis Coppola sognava di venire al centro sperimentale. C'è stato García Márquez come allievo del centro sperimentale 2 anni prima di me, tanto per fare un nome. E però onestamente la nostra area, quella mia, diciamo, di fotografia cinematografica, ci è stata insegnata in un modo tecnico. E io quando poi ho iniziato la professione, devo dire che ho avuto, come San Matteo, la rivelazione proprio da Caravaggio. No, quello era San Paolo, chiedo scusa. Quando ho visto, ho finito il primo film, Giovinezza, sono entrato in questa chiesa meravigliosa di San Luigi dei Francesi, vicino a Roma, vicino a Piazza Navona, e ho visto, che nessuno me ne ha mai parlato, dei dipinti meravigliosi di un pittore che era Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, particolarmente la vocazione di San Matteo. Se ricorda quel dipinto, c'è un raggio di sole al tramonto che attraversa tutto il dipinto e divide il mondo a metà, e lo divide in un modo simbolico, come passato, futuro, come inconscio, cosciente, come umanità e divinità. Io sono rimasto scioccato da un genio come Caravaggio che riusciva tramite un segno di luce a raccontare una storia simbolica in un modo straordinario. Da lì ho capito che mi mancava una parte di conoscenza. Ero molto pronto sul piano tecnologico quando ho cominciato il mio primo film e anche i primi film con Bernardo Bertolucci, non ero a coscienza dei significati interni. Ecco perché poi nel tempo io, quel tempo lì, mi dedicavo solo alla luce, in realtà. Quello sì, quella pian piano la conoscevo, non simbolicamente, ma la conoscevo. E tutto il rapporto, diciamo, italiano con registi come Giuseppe Peroni Griffi, Ronconi, Montaldo, ma fondamentalmente Bernardo Bertolucci, c'è stato tutto un percorso nel cercare di scrivere con la luce, appunto, nei vari film, la storia sul piano visivo.
Papà! Abbiamo visto la città! Il giorno era grandissimo!
Dopo, dopo!
Oh, signor Giovanni, non ho mai visto la tempesta così dal giorno che mi sono sposato!
Bella fare! Chiama gli uomini, anche i braccianti! Fali venire qui!
Orso!
Orso!
Duro!
Duro!
Celso!
Celso!
Moreste!
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 Moreste! Quercio!
Quercio!
Bestione! Montanaro!
Bestione! Montanaro!
Tutti! Venite qua tutti!
Io ho usato dei colori in conformista, facendo Parigi tutta blu, ho usato la Parigi tutta arancio nell'ultimo tango, ho usato i colori dell'infanzia nel 1900, in Apocalypse Now, però poi ho capito che non conoscevo io il significato di questi signori chiamati colori. E allora dopo Apocalypse Now io mi sono fermato per un anno in questa casa dove sono adesso, che l'ho presa proprio all'inizio di Apocalypse Now, e mi sono messo a studiare per un anno per capire la parte che era mancata dalle scuole, la conoscenza della fisiologia, della simbologia, della drammaturgia dei colori, perché altrimenti non riuscivo più a, diciamo, andare avanti. Ecco lì che ho cominciato un secondo periodo basato sui colori. Quindi man mano che sono andato avanti, siccome io sono Cancro e sono un personaggio molto ordinato, ho sentito il bisogno, in ogni film io avevo, e questo devo dire un grazie a tutti i registi italiani, nessuno escluso, certamente Bernardo è stato per me più di qualunque altro per il periodo, cresciuti insieme, la stessa età, la scoperta di un certo di cinema insieme, il mistero, la passione, la volontà anche di inventare cose diverse con lui, è stato sicuramente il maestro e compagno di viaggio più grande che ho avuto, che ci hanno a quell'epoca insegnato, rispetto a tanti altri colleghi internazionali, che in ogni film bisognava cercare una visione specifica per quel film. Quella è stata la nostra educazione di quel periodo lì. E io devo dire che cercavo di capire, di inventare, come raccontava a Bernardo o a Padroni Griffi, quello che erano le mie idee, le tenevo un pochino nella testa. Poi ho capito invece, quando ho cominciato a studiare nel tempo, che bisognava scriverle, perché poi la memoria ti fa dei brutti scherzi, ti cancella delle parti del passato e non le ricordi. E allora io, man mano che lavoravo all'estero, particolarmente nei fine settimana o nelle sere, eccetera, mi mettevo a scrivere tutte le cose che avevo avuto in mente nei primi film che non avevo scritto, e a chiarire ogni volta un certo tipo di visione figurativa di ogni singolo film.
Mi sembrava molto bello, anche se conigli non ne ha presi mai.
Hai visto che t'ho fregato?
Davvero?
Io non voglio conoscere assolutamente niente del tuo passato, baby.
Cosa credi, che erano cose vere? È possibile, possibile.
Io sono Cappuccetto Rosso e tu sei il lupo. Ma che braccia forti che hai e che unghie lunghe che hai.
Poi ho capito una cosa, che io non sono in realtà uno scrittore di parole, ma sono scrittore di immagine, e quindi quelle fotografie che inizialmente facevo un po' così, tanto per registrare delle cose o mantenere un archivio, l'ho cominciato a fare in un modo più cosciente, a cercare anche di rendere queste fotografie, come avrà visto nel libro, un po' cinematografiche. In che senso? Torno a ripetere, la fotografia è un'espressione di una singola immagine, il cinema ha più bisogno di più di un'immagine. Io avevo bisogno di una dualità, e quindi ho cominciato a fare in un modo cosciente le fotografie nella macchina fotografica, con due immagini, o a volte tre immagini, per dare questo rapporto tra le due cose. E ho vissuto, devo dire, il tempo più dedicato forse al cinema di Francis Coppola, molto emotivo, con Un sogno lungo un giorno, Tucker, oltre che Apocalypse Now, da cui venivo proprio appena allora, basato molto sulla ricerca e il mettere in scena quelle cose che avevo studiato in quell'anno di studio dopo Apocalypse Now, basando tutto sui colori. Dopodiché ho sentito il bisogno di fermarmi ancora una volta, perché avevo capito che io avevo diviso le cose, avevo diviso la luce dall'ombra, avevo diviso tutti i vari colori come Isaac Newton ci ha insegnato all'interno della luce, però io le avevo divisi per capirli meglio, per rispettarli di più ogni singolo, perché vedevo che il mio vocabolario visivo, se inizialmente avevo nel bianco e nero solo tre tonalità, il nero, il grigio e il bianco, poi ho visto che l'avevo aumentato con degli sette colori. Potevo abbinare, a secondo del tipo di personalità o periodo storico o particolare ambiente, un colore ad un personaggio o ad un pezzo di storia, eccetera. Quindi scrivevo con la luce e con i colori anche, in un modo molto creativo e cosciente. Però sentivo che questo dividere era stato importante, ma mancava una cosa importante. E questo me l'ha fatto capire la terza fase, quando con Bertolucci abbiamo cominciato a fare il piccolo Buddha, e nella filosofia buddista c'è questo concetto che viene un po' anche dalla filosofia greca, che c'è un equilibrio tra gli elementi opposti, che bisogna trovare, che è proprio il simbolo di Siddhartha nel film, che lo dice proprio chiaramente lui. E quello mi ha fatto crescere. Questa è una cosa bella, che noi credo ogni mestiere che facciamo non ha importanza, ma man mano che operiamo, man mano che scriviamo, illuminiamo, registriamo, facciamo pittura, musica, qualsiasi cosa, conosciamo noi stessi, e man mano ci conosciamo più a fondo, fino a che riusciamo a capire anche il senso della nostra vita. E io lì ho capito che la mia vita era cercare un equilibrio tra gli elementi opposti. Perché io sono diverso da mia moglie? Perché io di giorno, come in questo momento, vivo in un modo cosciente e di notte sogno in un modo inconscio? Perché di giorno mi illumina il sole e di notte la luna? Eccetera, 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 eccetera. Per cui ho cercato di scrivere una terza fase basandola sugli elementi della vita. Ecco, questi tre periodi, 1, 2 e 3, sono stati poi tutti i miei appunti, quelli che io ho insegnato all'Accademia dell'Aquila per 10 anni, e a quel punto devo dire è stato Gabriele Lucci, che era il direttore dell'Accademia, diceva: Vittorio, ma queste cose che tu stai insegnando vanno pubblicate. E abbiamo pubblicato 3 libri, volume 1, 2 e 3, che è stata una prima trilogia, proprio scrivere con la luce, i colori e gli elementi. Poi nel tempo Dio mi ha dato ancora un po' di salute, io ho avuto anche l'opportunità di conoscere ulteriori grandi maestri come Carlo Savola, per esempio. E visto quanto Carlo Savola aveva questo, mi ha portato dentro aree nuove, dentro delle arti nuove, la danza, il canto, la musica del flamenco, del tango, eccetera. E allora ho capito che ci sono quelle che Platone chiamava le muse, e Esiodo ne ha fatto un elenco molto preciso di 9 di esse, sono quelle ispirazioni creative che ci arrivano in un certo momento della nostra vita, in qualsiasi momento, mentre cerchiamo una parola, mentre scriviamo, mentre cerco una luce, mentre sto cercando di illuminare un soggetto, e così via, e così via, e così via, che ci danno questa spinta a andare oltre quella presenza. E quindi il quarto periodo è basato molto, se ha fatto caso, sul cinema di Carlo Saura, perché ho fatto più film con lui, e proprio basandole su, cercando di dare anche lì una mia interpretazione, molto personale, ecco che li chiamo le mie muse ispirative, o dargli anche un tono cromatico alla danza, alla musica, o alla letteratura, eccetera, eccetera, quindi ampliando il mio vocabolario, visivo, letterario, cinematografico, luministico. E questo è un pochino perché si chiama quarto le muse, perché è il quarto volume della serie Scrivere con le muse. Io mi auguro di avere ancora un po' di salute per andare avanti, perché sto già pensando ad un quinto volume, che sarebbero i visionari. Chi sono i visionari? Tutti noi siamo visionari, cioè quelle persone che hanno l'opportunità, l'audacia, il coraggio, la volontà, a volte anche l'occasione di vedere oltre alla normale, realtà, di vedere qualcosa in avanti. Questo lo facciamo tutti, e quindi sto scrivendo adesso un quinto volume che spero di editare il prossimo anno, E poi devo dire, gli confesso tutto, aver fatto il piccolo Buddha con Bertolucci, ho fatto una grande ricerca sulla vita di Gesù su Kingdom Come, ho fatto un film su Maometto, perché no? Può darsi che se ancora avrò la forza, il sesto volume, che sarà la seconda trilogia, sarà sui profeti. Quindi lei, quello che c'ha in mano è l'inizio, la prima tappa della seconda trilogia, che sono le ispirazioni creative.
Va bene, io in realtà volevo farle anche una domanda sul rapporto, certo, con Bertolucci, il rapporto artistico con Bertolucci, raccontarci, certo, qualcosa, ma anche sul lavoro che ha fatto con Woody Allen per La Ruota delle Meraviglie.
Coney Island, anni 50. La spiaggia, la passerella. Io lavoro qui, alla postazione 7. Entra Carolina.
Mi scusi, sa dirmi se c'è Jimmy?
Sono io, Jimmy.
Sono la figlia di Humpty. Sei la moglie?
Sarà una bella sorpresa.
Sì, no, in dubbio Bernardo è stato per me, e la sua dipartita per me è stata una tragedia, perché veramente sento la grande mancanza, non soltanto di una persona che stimo, che mi ha dato una grande guida. Abbiamo fatto 25 anni di progetti insieme, e comunque anche quando Bernardo ha deciso a un certo punto di seguire il viaggio anche senza di me, io non l'ho mai lasciato, perché ho seguito tutti i nostri film nelle varie ristampe, nei vari restauri fatti con la Cineteca, fatto con Bologna, eccetera, anche recentissimamente. Ci sentivamo spesso, abbiamo rivisto insieme sia Ultimo Tango che il Novecento, eccetera. Cioè non l'ho mai lasciato, perché per me era un pochino la struttura portante di tutta la mia vita creativa, un po' umana. Certamente quando nel 2012 ho fatto questo grandissimo progetto, purtroppo non si è visto in Italia, che è L'infanzia di Maometto in Iran per 2 anni, mi sembrava che potevo chiudere un pochino la mia carriera. Quando ho finito mi sono dedicato molto a seguire questi libri, appunto quello che uno che c'è in mano lei, e seguire un pochino nei vari festival tutto quello che è stato il mio passato. Poi mi ha chiamato improvvisamente Woody Allen e mi è sembrato che la proposta era interessante, che era Café Society nel 2015. Ci siamo incontrati perché io volevo leggere bene la sceneggiatura, volevo capire se era una cosa che riguardava un po' la mia vita come tipo di possibilità di espressione, in più se io potevo anche trovare un'idea da proporgli. Questo l'ho trovato grazie alla bellissima sceneggiatura che lui mi ha mandato. Sono andato a New York, ci siamo incontrati, ho proposto delle cose nuove per lui, perché lui aveva una sua visione che usava sempre più o meno un po' simile in tutto il film, in tutta la scenografia che lui ha fatto, diciamo. E dopodiché lui mi ha presentato Wonder Wheel, e devo dire che se all'inizio l'ho trovato che era molto complesso da realizzare, perché c'erano delle scene lunghe 10 minuti e dentro una stanza, dentro l'appartamento dove stanno, molto, diciamo, scritto più che visivo, e lui mi ha detto: Vittorio, non ti preoccupare, vieni, perché vedrai che l'idea la troveremo. Quando poi ho scoperto, perché io per mia ignoranza non conoscevo cos'era Coney Island, e ho scoperto che era un parco di divertimenti e loro ci vivevano dal centro, ho visto questa grande potenzialità di dividere la realtà dalla fantasia. Non solo questo, ma la dualità delle due donne, Kate, che aveva questo senso di vivere, diciamo, sempre in un teatro, sempre in una recitazione della sua vita, rispetto al passato, molto legata a quello che era il passato, ma con grande forza, diciamo, dinamica della sua personalità, mentre l'altra, Juno Temple, era invece una persona che ha capito, giovanissima, che aveva fatto probabilmente un inizio errato della sua vita e voleva cambiarlo, voleva andare a scuola serale, eccetera, viveva, diciamo, anelando al futuro. Ho cercato, proprio grazie a quelle esperienze fatte negli studi, tramite la fisiologia dei colori. Che cos'è la fisiologia? È l'atteggiamento che noi, il corpo umano, ha rispetto alla luce che ci arriva addosso. Noi siamo come una lastra sensibile, non vediamo solo con gli occhi, vediamo con tutto il corpo, perché la luce o i colori sono energia, ci arrivano con le loro vibrazioni sul corpo e ci cambiano il metabolismo, ci cambiano la pressione sanguigna, ci cambiano il respiro, ci cambiano le emozioni. E quindi ho dato una visione in particolare ad una Kate e un'altra visione alla cosa, per metterle un pochino in complementarietà tra di loro, facendole vivere con queste tonalità che nei film di Woody Allen non si è mai visto. tant'è vero la produttrice ha detto: guarda, Vittorio, solo tu puoi fargli capire che cos'è la fisiologia dei colori. Cara Elena, viene da Ippocrate, il grande medico della Greca, che studiava il comportamento umano rispetto agli elementi naturali, come appunto oltre all'aria, al fuoco, all'acqua, anche la luce. E devo dire, secondo me, Wonder Wheel, che purtroppo non è stato distribuito bene in America per tutte le ragioni di questo mondo, è un bellissimo film.
Sì, concordo. Vittorio Storaro, Scrivere con la luce, quarto capitolo, Le Muse, edito da Rizzoli. Grazie e ci sentiremo con il prossimo.
Io spero tanto. La ringrazio.
Grazie, arrivederci.
Ho parlato troppo?
E sulle note di George Gershwin, Rhapsody in Blue, è difficile non ricordare l'inizio di Manhattan di Woody Allen, quando lui inizia con la sua dichiarazione d'amore per New York. E Vittorio Storaro ha ricordato anche il film di Woody Allen, nuovo film, purtroppo ancora non lo vedremo, noi lo aspettiamo con ansia, perché sicuramente, tra l'altro, riprendeva un po' le note di Manhattan e la storia di Manhattan. Noi lo aspettiamo speranzosi, nonostante tutto, anche perché ormai ci aveva abituato ad un film all'anno, quest'anno il film è mancato. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis, l'appuntamento è per il 30 dicembre alle 10 del mattino, poi cambierà tutto ancora con gli orari di Chassis, ve lo diremo a tempo debito. Un saluto a Barbara Sorrentini, ci salutiamo con la canzone dei titoli di coda, Victor, tratto da Robin Hood, e andate al cinema, che in questi giorni è bello, è piacevole. Ciao!